dal Santo Vangelo secondo Giovanni. Capitolo 5, versetti 31-40. Se fossi io a testimoniare di me stesso, la mia testimonianza non sarebbe vera. C'è un altro che dà testimonianza di me, e so che la testimonianza che egli dà di me è vera. Voi avete inviato dei messaggeri a Giovanni ed egli ha dato testimonianza alla verità. Io non ricevo testimonianza da un uomo, ma vi dico queste cose perché siate salvati. Egli era la lampada che arde e risplende, e voi solo per un momento avete voluto rallegrarvi dalla sua luce. Io però ho una testimonianza superiore a quella di Giovanni. Le opere che il Padre mi ha dato da compiere, quelle stesse opere che io sto facendo, testimoniano di me che il Padre mi ha mandato. E anche il Padre che mi ha mandato ha dato testimonianza di me. Ma voi non avete mai ascoltato la sua voce, né avete mai visto il suo volto. E la sua parola non rimane in voi, infatti non credete a colui che gli ha mandato. Voi scrutate le scritture pensando di avere in esse la vita eterna. Sono proprio esse che danno testimonianza di me. Ma voi non volete venire a me per avere vita. Parola del Signore. Andiamo al nostro testo che nel discorso di Gesù inizia un'altra parte. Finora tutto è stato inquadrato dall'affermazione di Gesù della sua totale dipendenza dal Padre in tutto quello che fa, e quello che fa è l'opera del Padre, l'opera di Dio, anzitutto l'opera della creazione. Versetto 17 allude a questo, dell'opera continua della creazione, e in particolare poi nel discorso l'opera della risurrezione dei morti, che è l'opera tipica di Dio per definizione, e che compirà la voce del Figlio, come ha detto appena Gesù. Adesso Gesù elenca le testimonianze di queste affermazioni.
Un po' difficile questo capitolo quinto, e dico un po', mi sembra quello di aver capito, ma non sono sicura. Comunque queste testimonianze citate da Gesù, mi sembra che in un certo senso risalgono tutte alla testimonianza del Padre, perché Giovanni è stato un uomo mandato da Dio, quindi il primo inviato comunque è, per testimoniare e annunciare il Cristo, è stato il Padre a mandarlo. E poi dice Gesù le opere, appunto come abbiamo visto prima, le opere che Gesù fa, certo, le vede fare dal Padre, perché il Figlio da se stesso non può far nulla, quindi anche le opere risalgono al Padre, quindi la testimonianza. E per questo mi sembrava che Gesù non pone se stesso come autorità appunto unica, ma riserva la testimonianza ad un altro. E per la mia così lettura mi sembrava che questo altro si rivelasse al Padre, certo, perché dice io so, ecco, questo sapere che questo altro è il Padre, ecco, dimostra proprio l'unità tra Padre e Figlio, e quindi questo legame che c'è tra il Padre e il Figlio, perché lui sa, ecco, che la sua testimonianza è vera. E la terza cosa, le scritture, anche queste scritture comunque, ecco, sono la parola di Dio, del Padre, che già nell'Antico Testamento, nell'Alleanza, già, ecco, vedeva la realizzazione piena di questo paternità di questa voce, di questo volto e soprattutto dell'amore del padre e nel figlio, quindi già erano stati, quindi mi sembrava di riportare tutto appunto alla testimonianza del padre, perché è nelle scritture, lo vedremo poi domani, è nelle scritture, cioè perché Gesù, se non si legano le scritture a lui, a Gesù, non si conosce neppure appunto la voce del Padre e soprattutto il suo amore. Mi sembra che siano queste appunto la chiave di lettura, il punto focale. Quindi io riportavo poi tutto all'opera del Padre.
Versetto 36. Ho una testimonianza superiore a quella di Giovanni. Le opere che il Padre mi ha dato da compiere, le stesse opere che io sto facendo, testimoniano di me che il Padre mi ha mandato. Al versetto, pochi versetti precedenti, diceva che il Figlio da se stesso, versetto 19, non può far nulla se non ciò che vede fare dal Padre. Quello che egli fa, anche il Figlio lo sta allo stesso modo, e poi va avanti spiegando che è per amore che questo avviene. Ecco, avviene al punto della risurrezione dei morti. E questo versetto 37, voi non avete mai ascoltato la sua voce, né avete mai visto il suo volto, e la parola non rimane in voi, infatti non credete a colui che egli mi ha mandato. Questo volto del Padre che si vede ascoltando la voce del Figlio. Dice l'inizio della lettera agli Ebrei che il Figlio è irradiazione della gloria del Padre, in fronte della sua sostanza, e tutto sostiene con la sua parola. È bellissimo. E poi dice così appunto che loro, non avendo ascoltato la voce, non hanno visto il volto, quindi ascoltare la voce del Figlio si vede il volto del Padre, e la parola che rimane in noi ci dà la vita. Infatti se non crediamo alla parola, non crediamo a colui che gli ha mandato. Fra pochi versetti, al capitolo sesto, si dirà: cosa dobbiamo compiere per fare la volontà di Dio? Gesù rispose loro: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che egli ha mandato.
Ma a me avevano interessato gli ultimi versetti in un modo un po' diverso di interpretazione, però mi pare, cioè, è che se che la parola, che non capiscono la parola, e la parola non rimane in loro, perché non credono a colui che gli ha mandato, cioè è Cristo che spiega le scritture. Se non c'è Cristo, le scritture rimangono incomprensibili, rimangono chiuse, così come un velo resta sul loro volto quando leggono Mosè. Difatti dice che non credono a nessuno praticamente. Se infatti credeste a Mosè, anche a me credereste, perché egli di me ha scritto. Se non credete alle scritture di lui, come crederete alle mie parole? Dice gli ultimi due versetti, ma 46 e 47, ma qui dice: non avete la sua parola che rimane in voi. Non è che non abbiano la parola, no, la parola che resta in loro non l'hanno, perché non credono a colui che egli ha mandato, quindi perché non credono al Cristo. Difatti dopo la risurrezione spiega tutto quello che nelle scritture parla di lui.
Ma io ero stata un po' influenzata dalla festa di ieri e notavo la differenza tra appunto questa parola che deve rimanere in loro e questa ricerca nelle scritture, anche le parole che sono usate diverse, una è il logo, nell'altra sono le grafas. E mi sembrava appunto che soltanto la scrittura di per sé, come dice i Romani, non ha la vita in se stessa, la scrittura serve come testimonianza per riconoscere il Messia, il Cristo, mentre invece questa parola, il Logos, che è pieno di Dio Padre, è pieno della vita, deve rimanere. Mi sembrava anche qua, insomma, alla fine sempre un po' una catechesi, il continuo di questa catechesi che continua a insegnare che ci vuole una vita nuova che è data solo dal Cristo che rimane in noi, e solo rimanendo il Cristo in noi, quindi noi essendo inseriti in questa vita trinitaria, allora possiamo anche noi adempiere le scritture, e le scritture non solo ci testimoniano il Cristo ma ci danno la vita, perché è tutto in Lui, è tutto accolto in Lui, altrimenti da sole, appunto come diceva Silvia, sono incomprensibili e ancora di più inattuabili, perché senza la grazia e la potenza del Cristo non possiamo attuare una cosa così meravigliosa come la parola di Dio.
Chiaro che tutto risale a Dio, ma il problema è che la comunità giovannea, Gesù, deve fornire delle prove verificabili. Ci sono delle prove non verificabili, è un altro che dà testimonianza di me. Qui il tema è la testimonianza. Chi è che attesta che quello che Gesù sta dicendo è vero? Ci vogliono le prove. Allora, c'è un altro che dà testimonianza, chiaramente Dio, il Padre, e io so, però questo non è verificabile per gli altri. Gesù non solo qui afferma di avere, non ha bisogno lui, di avere una certezza lui, una consapevolezza, una scienza, io so che la sua testimonianza è vera su di me, per un rapporto diretto, viene dal cielo. Ma questa non è una testimonianza verificabile dagli altri, e quindi il ragionamento non può essere o prendere o lasciare. Difatti Gesù fa l'elenco delle testimonianze verificabili. La prima è il Battista. Il Battista è stato mandato da Dio, però è verificabile. Questo lo troviamo anche nei sinottici, quando Gesù pone la domanda: secondo voi il battesimo del Battista era da Dio o dagli uomini? Naturalmente le risposte possono essere diverse, ma comunque ci sono dei segni, è verificabile la sua testimonianza. E abbiamo visto come Giovanni presenta il Battista soprattutto come testimone per Israele, in modo ufficiale all'inizio. È venuto anche nel prologo, c'è già questo, per rendere testimonianza. Questo è il punto centrale per l'Evangelista del Battista. E questa è una testimonianza, come dice qui Gesù: voi avete goduto per un poco della sua testimonianza, ma potete ancora goderne. E lui ha testimoniato alla verità, cioè Gesù dice: questa è una testimonianza alla verità. E quindi rimane, è lì, se la volete prendere, c'è. Poi elenca altre due testimonianze, tutte risalgono lì, è chiaro, ma sono verificabili le opere. E Gesù non dice o prendo o lasciare, dice: le opere che io faccio, dal momento che sono opere divine, vuol dire che è Dio che le fa. Nessun uomo può fare delle opere, però è Dio che le fa in me. E quindi le opere stesse attestano che è Lui che mi ha mandato. Con l'idea, io penso che si debba aggiungere, però questo è molto evidente in tutto il Vangelo, che lo ha mandato non come ha mandato i profeti. Dio lo ha mandato, è Lui che mi ha mandato, significa in Giovanni che Gesù è il rappresentante, diciamo la presenza piena di Dio, è Lui che mi ha mandato. Quindi, e poi l'altra testimonianza sono le scritture, cioè il Padre stesso ha testimoniato di me nelle scritture. E mi sembra, insomma, che Gesù faccia questo elenco, quindi le testimonianze verificabili sono almeno tre, queste elencate qui, cioè Giovanni il Battista, le opere che Gesù sta facendo e poi le scritture. E io sono qui, ho visto che c'è una differenza nella tradizione, nella traduzione dei versetti 39 e 40, che si può richiamare. Io la preferisco, però naturalmente ambedue le sono tutte e due possibili grammaticalmente, cioè Origene, Ireneo e anche la Vulgata, se controllate, traduce diversamente, cioè intende come un invito il versetto 39, e Ravnate può essere un imperativo, non è detto che sia un indicativo, quindi lo intendono così, già Origene, intendono come un invito, dovete scrutare le scritture davvero, perché siete voi stessi che ritenete, giustamente, di avere in esse la vita. Questa è un'affermazione, una ripresa della scrittura, del Deuteronomio, è una ripresa letterale addirittura del Deuteronomio 32-47, ma ci sono anche altre affermazioni nella stessa direzione. Secondo il Deuteronomio è Dio stesso la vita, ma non è in tensione questo col fatto che le scritture sono la vita, sono ambedue le affermazioni una accanto all'altra. E quindi si può anche intendere in questo senso, e sono loro che rendono testimonianza di me e voi non volete. Questo è il punto, ecco, è la volontà qui che Gesù ha messo in rilievo, cioè è come se Gesù dicesse: le testimonianze ci sono, voi avete le scritture, dovete davvero scrutare le scritture. E questo lo vedremo al versetto 47 che già Silvia citava, che non può essere altro l'argomento di una comunità come quella di Giovanni, che è in polemica, che è insomma in dialogo, ecco, o in polemica con altri giudei, quelli che sono chiamati giudei, non può essere diverso. Non può mettere in contrapposizione o in tensione le scritture e Gesù. È contraddittorio, sarebbe, non può permetterselo, non lo pensa assolutamente. Eventualmente dice: voi le scritture non le scrutate davvero, perché se aveste imparato davvero a sentire la voce del Padre nelle scritture, riconoscereste che è la voce che vi sta parlando. Difatti il versetto 47 insiste su questo, e mi pare che lì si veda ancora più chiaro qual è l'intenzione qui, che può essere un po' incerto qui effettivamente. Questi versetti possono essere lasciare anche adito ad altre letture. Mi pare che poi dopo emerga in versetto 46-47: se non credete davvero a Mosè, come potete credere a me? Ma dovete credere a Mosè. Se voi credeste davvero a Mosè, allora credereste per forza anche in me, perché è la stessa voce. È come se la comunità giudaica, che chiaramente la comunità giudaica giovanea, dice: ma noi riconosciamo la stessa voce, voi non la riconoscete perché non avete imparato a sentirla davvero, le scritture. Quindi mi sembra molto, sì, molto forte questa, molto convincente, diciamo, è sempre un appello alla fede naturalmente, l'elenco che Gesù fa delle prove, delle testimonianze che lui ha, che non servono a lui, lo dice già, non servono a me, perché lui lo sa già, è come dice fin dall'inizio, ma servono a voi.